Parte seconda. Il cadavere. 1. Fu il momento più appassionante della serata e lo procurò a tutti i giocatori riuniti nel bar del Londra, il tavolo di Pearl Celsir Cader. Si udì anzitutto la dichiarazione di Fabius Pigeon. 2 fiori. La Grolli si volse con una di quelle sue esclamazioni pittoresche e sorprendenti che avevano costituito subito la gioia di Courtibeau. «Mamma dei turchi!» Donald Handel, scuotendosi un poco dal suo languore, disse «Passo!» 3 cuori!» proclamò Pearl Celsirca, sollevando la destra libera e facendo sfolgorare i brillanti del braccio. «Passo!» mormorò Viola Manning, bionda beltà teutonica, piuttosto grassoccia, tutta sorriso, senza togliersi dalla posa fatale che prediligeva, col capo un poco reclino e appoggiato alla punta delle dita della mano destra. Quando doveva giocare le carte e quindi adoperare anche quella mano, il capo lo riversava all'indietro, scoprendo la gola piena e bianca. 4 cuori, rincarò Pigeon. 6 cuori, disse Pearl, appena Handel fu di nuovo passato. E sul passo di Viola, Pigeon annunziò inaspettatamente 7 picche. Doppio, rispose subito il baronetto, definitivamente sveglio. Passo, lanciò Pearl, allo stesso modo che avrebbe dato un morso e con gesti bruschi e adirati fece per scoprire le proprie carte. Passo, ripeté Viola. Ridoppio, pronunziò dopo un'esitazione Fabius Pigeon. E Pearl sbottò. «Pigeon, voi siete pazzo! Io sono Singleton a picche!» E mostrò il fante di picche, gettandolo davanti a sé. «Guardate che cuori, invece!» E mise in fila. L'asso, il re, il fante, il 9, il 7 e il 3 di cuori. «E per di più, non ho fiori e i miei quadri sono tutti perdenti!» «Bene!» sorrise Pigeon. «Mi portate proprio quanto speravo, madama!» «A voi, Sir Donald!» La Grolli si era alzata e guardava con occhi spalancati il tavolo delle 7 picche doppiate e ridoppiate. Il marchesino Acrisles, in piedi dietro a Pearl, sorrideva enigmatico, e Donna Maria e il conte Merani, discesi dagli sgabelli, si avvicinavano. «Non ho nessuna intenzione d'assistere al nostro disastro!» lanciò sordamente Pearl Celsirca e si alzò allontanandosi per la porta del salone. Gli altri erano troppo assorbiti dal giuoco di quella partita straordinaria per badarle. Pigeon dispose con cura a una certa distanza da sé le 13 carte abbandonate disordinatamente sul tavolo dalla sua compagna e cominciò a giocare con un sorrisetto tra il faceto e l'ironico all'angolo delle labbra. I suoi capelli rossi, alla luce riflessa che pioveva dal soffitto, acquistando precisi contorni, avevano più che mai l'apparenza di una parrucca. Donna Maria lo guardava e pensò: un buon ometto, ma troppo panciuto e ben nutrito per giocare al ponte. E in quanto al buon ometto, la troppa sincera e ingenua Donna Maria prendeva un granchio. Approfittando della sospensione imposta alla loro partita dal fatto che Fanny Grolli si era alzata e non aveva occhi che per il tavolo vicino, Courtibeau si alzò anche lui e passando rapido dietro il corpo poderoso di Fanny andò a guardare le carte di Pigeon. «Oh, mamma dei turchi!» fece anche lui, dando un'occhiata divertita alla sua esuberante e pittoresca compagna di tavolo. «Ma perché non giocare 6 cuori, invece di andare a cercare 7 picche impossibili a farsi? Un piccolo slam sicuro non era poco, dopo tutto!» Soltanto quando la mano fu terminata, con 2 falli per la coppia Adair Pigeon, gli altri tavoli ripresero la loro partita e Donna Maria, col conte Merani, tornò a sedere davanti al banco del bar. 2. Alla mezza dopo la mezzanotte l'atmosfera nel bar si era fatta affocata e fumosa. Seduti ai 3 tavoli, i 12 giocatori continuavano a compiere i medesimi gesti, a pronunciare le stesse parole. A ogni rubber si alzavano e giravano attorno al tavolo per mutar di posto. A ogni mano uno dei 4 deponeva le carte sul tavolo e faceva il morto. Aveva così la libertà di alzarsi, di muoversi, di allontanarsi, e di quando in quando qualcuno spariva per la porta del corridoio o per quella del salone. Nessuno degli altri mostrava di accorgersi di quella scomparsa, e assai probabilmente non se ne accorgevano davvero, assorti come erano nel gioco. Donna Maria era discesa dallo sgabello per affondarsi in una poltrona presso il tavolo di sua sorella. Per lei quelle interminabili ore, quando non giocava, passavano lente, in una sonnolenza inerte. Ma non dormiva e non riposava, sempre preoccupata che qualche incidente potesse turbare il sereno svolgimento delle sue partite, e sempre pronta a interpretare i desideri dei suoi clienti. Tanto ella sapeva di dover tenerseli cari. Sicché, dopo la mezzanotte, sulla breccia, come era dalle prime ore del pomeriggio, il suo visuccio di vecchia bimba recava profonde le tracce della stanchezza. Quella sera gli occhi le lucevano febbrili e le gote sembrava le ricadessero ai lati della bocca. Ebbe un brivido e sussultò sulla poltrona, togliendosi dall'immobilità. A un tratto le era tornata la sensazione già avuta nel pomeriggio, che l'ambiente attorno a lei fosse saturo di onde elettriche, insidiose e perniciose. Una sensazione strana e spiacevole, quasi dolorosa, come il presentimento d'una sciagura imminente. Ma perché? E quale sciagura? Guardò i giocatori a uno, indugiandosi a studiarne le fisionomie, ad analizzarne i gesti e le parole. In fondo, di ognuno di essi, eccettuata sua sorella, naturalmente, lei che cosa sapeva? I nomi e poco altro. E forse qualcuno di quei nomi non era neppure il vero. Di dove venivano? Quali sentimenti, quali bisogni, quali ansie e tormenti, quali inconfessabili pensieri e propositi si agitavano nel loro cervello? Gente d'ogni specie, razza e nazionalità, che soltanto la passione per un gioco noto e diffuso in tutto il mondo univa e riuniva, come il vincolo posticcio e convenzionale d'una società segreta. Allo stesso modo di un vizio o dell'abitudine agli stupefacenti. Prolungò l'esame, cercando di leggere dietro quelle fronti. Qual era la parte di ognuno di quegli uomini e di quelle donne nella vita? Il conte Merani era rimasto solo, seduto al bar, e continuava a bere whisky. Il marchesino a Chrysler sedeva sempre accanto a Pearl Circa, la sua nuova passione. O lo faceva per tenersi lontano da Marga, quella sera che il marito era lì? Donna Maria aveva sorpreso qualche occhiata di Marga e non le era piaciuta affatto. Il senso di oppressione e di malessere aumentò in lei tanto da indurla ad alzarsi di scatto e a muoversi da un tavolo all'altro, come per liberarsi dall'incubo, per scacciare l'angoscia di qualcosa di sconosciuto ed imponderabile che la minacciasse. Concretò dentro di sé nettamente tale impressione e rise. Era una sciocca e null'altro. Quale pericolo poteva minacciarla? Ma soffocava e uscì dal bar nel salone. Tutte le luci ardevano ancora. L'orologio segnava i 42 minuti dopo la mezzanotte. Altri pochi minuti e poi sarebbe tornata nel bar ad avvertire che facessero l'ultimo rubber. Mosse qualche passo incerto per la sala, andò alla grande specchiera dorata sopra il caminetto di marmo, che non era acceso, tutto il riscaldamento dell'albergo essendo fatto a termosifone, e guardò la propria immagine. Vide un volto giallastro, con rughe profonde, sul quale la lacca delle labbra metteva una macchia di sangue scuro. Fece una smorfia di orrore. Ecco come si riduceva a far quella vita. Scosse con violenza la testa, agitando i capelli d'oro bianco che le ricadevano abbondanti dietro la nuca, tagliati come quelli d'un paggio trecentesco. Doveva essere lo specchio a darle quel colore, e in quanto alle rughe, in fondo non aveva che quei due segni attorno alla bocca. Li aveva sempre avuti anche da bimba, quando le sorelle e le amiche la chiamavano Ranocchia. Quei segni, però, non le avevano impedito d'essere amata ed amare, di piacere, insomma, agli uomini. E anche adesso un altro sorriso. Improvvisamente la sua attenzione fu attratta dall'angolo del salone che vedeva riflesso nello specchio. La lampada alta da terra con l'enorme paralume a fiorami, la spalliera di velluto marrone della poltrona e accanto il piccolo tavolo. E sul tavolo vide un sifone di soda e un grande bicchiere rovesciato. Oh, perché quel bicchiere era rovesciato? Ricordò di aver lasciato in quella poltrona il vecchio marchese Chrysler. Non aveva voluto giocare e si era messo a leggere. Sempre dentro lo specchio scorse in terra più distante dal tavolo una rivista. Doveva essersi addormentato il vecchio e la rivista che leggeva gli era caduta. Donna Maria si aggiustò la grossa borchia d'oro al collo, si diede una toccatina ai capelli, poi si volse. Nel dirigersi verso l'angolo illuminato dalla lampada, quando fu in mezzo al salone, vide le lunghe gambe del marchese piegate in modo strano contro il tappeto. Poi il corpo del vecchio, che era scivolato e giaceva rovesciato all'indietro, per metà fuori della poltrona. Fu presa da un leggero tremito e fece qualche passo più rapido avanzando. Allora lo spettacolo d'un cadavere le apparve e non poté avere alcun dubbio al riguardo. Il volto già così impressionante da vivo del marchese appariva adesso atrocemente contorto. Gli occhi azzurri troppo chiari erano sbarrati nel vuoto e fissi e vitrei da dare i brividi. Donna Maria dovette mettersi una mano sulla bocca e comprimervela con forza per trattenere un urlo di orrore e di terrore. Si fermò a distanza e cercò di vincere se stessa, di dominare il battito furioso del cuore. Il marchese Arturo Chrysler era morto. Una disgrazia, certo, ma una disgrazia che avrebbe portato lo sconvolgimento nell'albergo, il turbamento in quel suo ristretto cerchio di giocatori, fino al punto di indurli a disertare il locale. Un senso di egoistica prudenza le aveva impedito di gridare e la tratteneva ora, ferma in mezzo al salone, davanti al cadavere. Ma era poi proprio un cadavere quello? Non poteva darsi che il vecchio fosse stato colto da un attacco, da una congestione, da una paralisi e che, ancora vivente, avesse bisogno di soccorso? Guardò il volto contorto e le sembrò che quegli spaventosi occhi fissi e sbarrati si muovessero, avessero vita. Allora, fosse il terrore, fosse un disperato slancio di solidarietà umana, Donna Maria lanciò un grido, lungo, altissimo, strozzato. 3. Il primo ad accorrere e a comparire sulla soglia del salone fu Donald Handel. Il grido aveva fatto balzare tutti in piedi nel bar, ma Handel era seduto più vicino alla porta degli altri. Poi il baronetto fu spinto e come travolto dall'ondata delle donne e degli uomini e irruppe con gli altri nel salone. Donna Maria indicava col braccio teso senza poter parlare. Tutti videro, e tra gli altri il figlio del morto. Enrico Chrysler fece qualche passo verso la poltrona e si fermò. Dovette avere come una vertigine, perché lo videro passarsi una mano sulla fronte e sugli occhi. Ma fu un attimo. Subito si riprese e si curvò sul cadavere. Gli toccò il polso, gli mise una guancia sul petto per ascoltare. Poi lentamente si sollevò e si volse al gruppo che era rimasto silenzioso in attesa. In altri casi, davanti a una morte improvvisa, ognuno di quegli uomini e di quelle donne si sarebbe gettato avanti, avrebbe gridato, avrebbe dato o chiesto consiglio. E non fu lo spettacolo particolarmente atroce di quel cadavere che li immobilizzò, ma il fatto che tra loro si trovava il figlio del morto e che era proprio lui ad avvicinarsi adesso, a chinarsi, a toccarlo. Enrico era livido e tutti notarono in quel momento che egli somigliava in modo straordinario al vecchio. Gli stessi occhi glauchi, lo stesso naso sottile e aguzzo, il medesimo mento rettangolare. E adesso, così pallido, aveva anch'egli due profondi segni ai lati delle labbra e rimaneva curvo, alto e magro anche lui, a quel modo che suo padre soleva tenersi. «È morto?» disse, e null'altro. Il gruppo dei presenti ondeggiò. Ognuno ebbe la reazione del proprio temperamento. Qualche frase monca e strozzata si udì. In quell'istante si spalancò la porta dell'atrio e apparve il portiere di notte e due grooms color del caffè e latte. Fu allora che si entrò nell'azione e, fatto stranissimo di cui nessuno si rese conto sul momento e che formò poi oggetto di stupore, a condurre, dirigere e comandare quell'azione fu proprio l'ultimo capitato ai tavoli del Londra, il meno imponente e, diciamolo pure, il più comico dei presenti, l'omino Curtibò. Egli era corso dal bar al salone e assieme agli altri era rimasto muto e immobile. Si trovava fra la grossa Grolli, spintasi innanzi tra i primi, e Purlesel circa. Egli, piccolino, col suo abito grigio ferro e quella ineffabile cravatta cremisina, scompariva quasi fra le due donne. Ma quando Enrico Acrisles ebbe parlato e il gruppo si sommosse, egli avanzò rapido e sicuro. Raggiunse la poltrona, si chinò sul cadavere e tutti lo videro fare una cosa inaspettata e che apparve macabramente ridicola. L'omino cominciò a fiutare attorno a sé come un cane. Prima l'aria, poi la poltrona, poi il cadavere e infine il bicchiere rovesciato, che egli prima fece il gesto di voler afferrare, ma che poi non toccò neppure. Quando si rizzò e si volse a guardarsi in giro, quel suo musino da faina appariva più che mai teso e aguzzo e gli occhietti gli scintillavano. Un mormorio si sollevò. Qualcuno chiese: «Ma chi è?» Donna Maria disse con voce sdegnata di rimprovero: «Signor Curtibò!» Il conte Ottaviano Merani intervenne con autorevolezza: «Occorre chiamare un medico. Siete un medico voi?» E nel suo accento c'era una sdegnata riprovazione per quell'individuo ficcanaso e impudente. Ma l'omino parlò, e questa volta la sua voce riuscì a mantenersi sonora e uguale, senza acuti laceranti. «Occorre invece chiamare la polizia. Il medico potrà venire dopo, che avrà ben poco da fare per la salute di questo signore». Tutti rimasero senza fiato, paralizzati da uno stupore che per qualcuno era vero e proprio spavento. Anthony Blitz fece un salto indietro, quasi lo avesse morso un serpente. Qualche donna mandò esclamazioni orrificate. «Ma voi siete pazzo? Che cosa c'entra la polizia?» pronunziò con forza il conte Merani. E il commendatore Cohen, più bianco ancora del solito e del possibile, spinse innanzi la pancia rotonda e cercò di darsi un'aria autorevole e sicura. «Chi siete, signore?» chiese schiarendosi la voce. «Voi che venite qui a insinuare?» Si interruppe e cercò un'altra via. «Come osate parlare di polizia in una riunione di gentiluomini e di dame? Un accidente può colpire chiunque. Non sapete che è presente il figlio del...» e allargando le braccia indicò il cadavere. Ma Curtibò non appariva turbato. «Non si tratta di accidente. Questo signore è morto avvelenato». Fece una pausa. «E quel che è più grave, non credo si sia avvelenato da sé, volontariamente o per errore». 4. Un urlo di protesta e di raccapriccio partì dalla gola di tutti. «Ma come fate ad affermare una cosa simile? Su che cosa si basa il vostro mostruoso sospetto?» Curtibò diede un'occhiata al grasso signore che lo interrogava e alzò le spalle. «Odore di mandorle amare», sentenziò, e con una piroetta si precipitò verso il portiere di notte che sterrefatto era rimasto sulla soglia. «Dov'è il telefono?» «Ma che vuol fare?» chiese con voce bianca Purlesel circa. «È un pazzo pericoloso», ruggì il conte. «Adesso farà venire la polizia davvero». «Mamma dei turchi!» esclamò Fanny, strabuzzando ancor più del solito gli occhi bovini. Donna Maria era riuscita a ritrovare un po' di sangue freddo. «In ogni caso, noi non possiamo rimanere così», e guardò ancora il cadavere per portare subito lo sguardo sul marchese Enrico. Il figlio del morto era caduto a sedere in una poltrona e rimaneva inerte, con lo sguardo fisso sulla spoglia del padre, le mani abbandonate fra le ginocchia. «Oh, io me ne vado!» esclamò con voce atterrita Viola Manning. «Mi accompagnate, Handel?» Gli altri si scambiarono un'occhiata. «Andarsene?» era nel desiderio di tutti. Si operò un movimento verso la porta. I primi furono Blitz e Broxley. Donna Maria alzò le mani quasi avesse voluto trattenerli. Sapeva benissimo lei che non avrebbero potuto andarsene. Ma non riuscì a dir nulla, anche perché sulla porta, prima che alcuno la varcasse, era ricomparso Curtibò. L'ineffabile omino si rizzava sui talloni e allargava le braccia a sbarrare il passaggio. «Impossibile, signori! Nessuno può abbandonare questo locale fin quando non sia arrivata la polizia. Occorre vi rendiate conto che qui dentro è stato commesso un delitto. Dico, un delitto!» I più pronti a tentar di andarsene indietreggiarono. Seguì un istante di silenzio. Curtibò sorrise in modo che voleva essere accattivante. «Non avete nulla da temere, in fondo, signori miei. Ciascuno di voi non può non avere la coscienza tranquilla, e, in quanto all'assassino, nulla prova che egli si trovi ancora tra noi.» Fece una pausa e sollevò le mani al cielo. «Iddio non avrà certo voluto che egli sia uno dei giocatori.» Gli altri tacevano. Inconsapevolmente si allontanarono uno dall'altro. Ma poiché la volontà del Signore è imperscrutabile, è necessario riconoscerla attraverso i segni terreni con cui si è manifestata. E per riconoscerla, questa volta, nessuno è più adatto del mio amico commissario De Vincenzi, a cui io, Vladimiro Curtibò, in due parole, e l'omino si inchinò, dato che esercito il nobile mestiere di investigatore privato, sono pronto e determinato a dare tutto il mio aiuto di intelligenza e di azione. Afferrò per un braccio il portiere di notte e lo trasse indietro, spingendolo nell'atrio. Poi mise la mano sulla maniglia del battente aperto e concluse. «Favorite rimanere tutti dove siete. Vado a telefonare e torno a unirmi a voi. In fondo sono un sospetto anch'io e desidero dividere la vostra sorte.» Fece un balzo indietro e chiuse prestamente la porta, affrettandosi a farne girare la chiave. «Ecco», sussurrò al portiere, «da questa parte non possono uscire. Rimane la porta del bar e voi andrete subito a piantonarla, e guai a voi se permettete che uomo vivo o donna la varchi.» Il portiere era ancora tanto sconvolto, il tono della voce dell'omino così autorevole, che egli obbedì senza parlare. I due ragazzi color del caffè e latte fissavano Curtibò a bocca aperta. Avevano veduto il morto e non capivano di dove quel curioso fenomeno fosse sbucato. Col gesto entrambi gli indicarono il telefono e Vladimiro si precipitò in una delle due cabine, richiudendosene con cura la porta dietro le spalle, prima di formare il numero della questura centrale.